4 mattino.
Miau, miau, miau.
Adesso voglio il cavallo, mi raccomando. From what I figured out, it's a bad design.
Accepting the patches and wheels of a positive mind. Questa calata di Braga e di Bruxelles è chiaramente una missione di colpa, che hanno sbagliato e distrutto un mercato, e lo vogliono fare senza dimettersi, senza chiedere scusa, ma è troppo tardi. Il 2025 sarà l'anno dei grandi licenziamenti.
Ci siamo ritrovati un paese ricattabile, ricattato dai libici. Adesso esce fuori che siamo tutti spiabili e spiati, vengono controllati pure i giornalisti e chissà chi altri. E il bello che viene da un governo dove durante la pandemia si gridava allo spionaggio da parte dell'applicazione Immuni, oppure dell'applicazione Io o quant'altro.
Da dire, caro ascoltatore, che noi non abbiamo ancora i dettagli di questa vicenda del software Paragon, e quindi non sappiamo, lo ripeto ancora una volta, da dove siano partite le spiate con l'utilizzo di questo software, di questo spyware, se ci sia un ordine governativo oppure se ci sia qualcun altro dietro. Adesso poi ci arriveremo in rassegna stampa. Uno dei pezzi più interessanti nello specifico è quello di Repubblica, che ci informa che ci sono fondamentalmente ci sono due entità italiane che hanno in dotazione questo software. Ci arriveremo. Non sarei così negativo, caro ascoltatore, a parte che si sono dimessi tutti, nel senso che certo c'è ancora Ursula von der Leyen alla guida della Commissione Europea, però è cambiato il Parlamento Europeo, è cambiata la maggioranza europea, almeno in parte. Poi è cambiata la sensibilità, se uno cambia idea e dice ci siamo sbagliati, innanzitutto è da accogliere positivamente l'ammissione di errore, no? E poi sull'anno dei licenziamenti non lo so, quello che le posso dire è che la condizione economica, quantomeno di questo paese, è a dir poco subottimale. Wow. E che il dibattito italiano sia così poco ricco del grande tema che è la questione industriale italiana, la questione della manifattura italiana, è un po' francamente allucinante. Le 7:21 minuti e 10 secondi, questa è la seconda parte di 24 mattino, è venerdì 7 febbraio. Al microfono sempre Simone Spezia, Carmelo Lauricella in regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza in redazione, Marco Santoro, Giorgio De Luca, Margherita Ina, e voi, se vorrete, al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Le aperture dei giornali di oggi. Il Sole 24 Ore si dedica a Piazza Affari, che ha i massimi dal 2008, ma insieme mette una foto notizia che riguarda l'industria in rosso nel 2024. Lo studio di Prometei e Intesa San Paolo, con auto e moda a ricavi in calo di 42 miliardi. Questo il dato. Il Messaggero anche si dedica all'economia, la mossa antidazi del governo, il piano per il 2025 di Palazzo Chigi è diversificare l'export guardando a India, Vietnam, Medio Oriente, e quindi spostare almeno in parte le esportazioni dagli Stati Uniti ad altri paesi. Anche il Giornale si dedica alle questioni economiche. Primo taglio delle tasse, si parte a Pasqua. L'apertura, si riprendono le parole pronunciate da Maurizio Leo, il vice ministro dell'economia che ha la delega al fisco, che ha pronunciato ieri l'altro a Telefisco, nel quale si parlava appunto di un'ipotesi di taglio delle tasse per il ceto medio taglio dell'IRPEF per il ceto medio, parla il responsabile economico dei Fratelli d'Italia, Marco Snato, che ipotizza un primo taglio delle tasse a Pasqua e si può arrivare fino a 60.000 euro. A centropagina però il giornale ha lo stop alle auto a benzina, Europa in retromarcia, l'indiscrezione di Der Spiegel, della quale parlavamo poco fa. Due giornali titolano su il teorico piano di Trump per Gaza, stelle e striscia, il piano di Trump per Gaza fa subito proseliti fra Bibi e Katz, ma dov'è finito l'isolazionismo che l'ha portato alla Casa Bianca? E Avvenire, dopo le sparate di Trump, i piani di Israele per svuotare Gaza. Mentre il Manifesto e il Fatto Quotidiano puntano proprio sulla vicenda Paragon. Il Manifesto ancora una volta azzecca il gioco di parole, cimici e bari. Non è male, carino. E cimici inteso come, avete capito, no, gli oggetti che servono per spiare, anche se questo è uno spyware. Spionaggio di Stato, Israele scarica l'Italia, è il titolo del Fatto Quotidiano. Mentre molti altri si dedicano ancora alla questione della Corte Penale Internazionale, il caso al-Masri. La Verità gioca con l'acronimo Corte Penale Internazionale, CPI, e titola così: è il circo penale internazionale. Al-Masri, Meloni denunciata alla Corte Penale Internazionale, tutte le omissioni e le bugie di Nordio, è l'apertura di Domani. Trafficanti di denunce, Libero. Al-Masri, il caso arriva in Europa, Corriere della Sera. Caso Libia, scontro tra governo e l'AIA, è il titolo del quotidiano nazionale. Scontro governo-Corte Penale Internazionale, La Repubblica. Meloni sfida la Corte dell'AIA, La Stampa. Povera patria, l'Italia finisce sotto indagine all'AIA per la fuga del boia. Questa è, infine, l'apertura dell'Unità. Queste le aperture dei principali quotidiani. Oggi mi scuserete se per certi versi anticipo la famosa poco invidiabile classifica di Barisoni, quella del venerdì, quella degli sprechi di Stato, e spero che mi perdonerà anche lui, però la storia è troppo bella ed è uno specchio perfetto in tutte le sue articolazioni di come funzionano alcuni meccanismi del nostro paese. La storia arriva e la peschiamo dal Corriere del Mezzogiorno, edizione barese, è il dorso locale, così viene chiamato, del Corriere della Sera, e riguarda le ferrovie sud-est, che sono quelle, diciamo, sono quelle pugliesi. Un grande gestore di rete, il secondo gestore di rete dopo Rete Ferroviaria Italiana, se non vado errato, che, e adesso ci torneremo, era stata al centro di una vicenda che raccontammo ampiamente da queste parti. Cosa succede? Bari, Putignano, peggio della Manica. Dopo 6 anni i lavori non sono ancora finiti. L'ultimo aggiornamento parla dell'apertura, scrive Vito Fatiguso, sempre Parziale, nell'estate del 2025 per entrare in servizio a regime nel 2026. È la triste storia della linea delle ferrovie sud-est Bari-Putignano, che è gestita dal gruppo Ferrovie dello Stato. Il collegamento fu chiuso nel 2019 per lavori di ristrutturazione, con la promessa di riapertura in 1 anno e mezzo. Tempistica che, come nelle migliori tradizioni, è saltata, spingendo l'utenza sul bus o, più realisticamente, per le strade provinciali. È un problema di tunnel, sono 4 chilometri interrati, e cosa saranno mai 4 chilometri di tunnel? Dati alla mano, scrive Fatiguso, i lavori per la realizzazione del tunnel della Manica, Eurotunnel da 50 chilometri, come ricordiamo, sott'acqua, sono durati 6 anni, mentre per il rifacimento della linea FSE le grandi manovre sembrerebbero più complicate. Nel Festival dei Buoni Propositi è comparsa la dura realtà. Tra lavori lumache e problemi alla progettazione è arrivato il 2023, l'anno della visita al cantiere del ministro dei trasporti Matteo Salvini, con l'amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana, i sorrisi del presidente della regione Michele Emiliano. Dissero il completamento... Il comunicato. Il completamento dei lavori di raddoppio dei binari della galleria artificiale è previsto per fine anno. Nel corso del 2024, ottenute le autorizzazioni, la linea entrerà in funzione. ovviamente non è successo nulla. Ma perché dico che è una storia che rappresenta abbastanza bene le vicende italiane? Perché la storia di Ferrovie Sud-Est, forse voi ve la ricorderete, per i fatti di ormai una decina di anni fa. Quando finì sotto inchiesta, è stato condannato tra l'altro pochi mesi fa, l'amministratore delegato o direttore generale, adesso non mi ricordo, Luigi Fiorillo, che era stato confermato da 16 ministri dei trasporti differenti e che era andato a processo per tutta una serie di cose. La prima è che aveva comprato, aveva fatto comprare delle carrozze in dismissione dalla Polonia, il cui revamping, la cui risistemazione le portava ad un costo di 900.000 euro per ciascuna carrozza, quando erano state valutate 450.000. Ma anche perché si era portato a casa in 10 anni 13.800.000 euro di ingaggi. Oh, le Ferrovie Sud-Est, non stiamo parlando, non so, dell'ENI, eh? Cioè, stiamo parlando delle Ferrovie Sud-Est, giusto per dare la dimensione. A fronte di uno stipendio ufficiale da 40.000 euro, tramite un meccanismo per cui si era fatto nominare responsabile unico del procedimento, da un uomo che aveva nominato lui all'interno delle ferrovie, il quale a sua volta si era portato a casa uno stipendio da 8 milioni di euro. Per darvi un'idea di come funzionavano all'epoca le Ferrovie Sud-Est, perché è un caso che noi diciamo abbiamo lasciato quasi nel dimenticatoio, però è quella cosa là. Un archivista di maglie, Rita Giannuzzi, ottiene nel 2005 una consulenza da 8.900 euro al mese, che poi diventeranno 9.500. Suo marito, un commercialista, altri 6.650. Per l'archivio storico, il figlio della coppia, un avvocato, altri 9.000 euro al mese. La stessa archivista era anche l'agente generale della compagnia di assicurazioni che per un decennio ha fornito le polizze alla stessa azienda per la quale faceva l'archivista a 8.900 al mese. Ed è pazzescamente italiana, perché nel 2016-2017, allora ministro Graziano Del Rio, si decise che Ferrovie Sud-Est avrebbe dovuto passare a Ferrovie dello Stato a fronte di tutti gli scandali. Cosa succede? Che 9 anni dopo, e quindi nell'agosto scorso, arriva il Consiglio di Stato e dice: quel passaggio di Ferrovie Sud-Est alle Ferrovie dello Stato è illegittimo. Ci sono voluti 9 anni perché il Consiglio di Stato arrivasse a questa decisione, dopo il ricorso che era stato presentato da alcune aziende che parlavano di violazione della concorrenza. Conclusione: al momento Ferrovie Sud-Est ha un buco da 130 milioni di euro. Pausa.
24 mattino.
Bau, bau, bau.
Miau, miau, miau.
Dai, che venerdì.
Questa è perfetta, grazie. Mancano ovviamente la gallina, il gallo, il topolino, quello che volete, cari miei. grazie, mi avete tirato su il venerdì, davvero.
Buongiorno, se il software malevolo si può comprare solo a livello governativo, non credo sia stata la farmacia dietro l'angolo, credo che sia qualche struttura governativa. Lo dice la parola governativa.
Questa questione delle Ferrovie Sud-Est di questo Fiorillo, secondo lei è anche un caso che 16 ministri dei trasporti lo abbiano confermato?
No, non è un caso, nel senso che in questo paese è una lunga tradizione nel non voler andare a vedere esattamente queste cose qua e questi sprechi. Va bene, sul primo punto però facciamo una distinzione, caro ascoltatore, e purtroppo dobbiamo farla, tra governativo e statale sono due cose diverse, anzi no, per fortuna mi viene da dire, tra governativo e statale sono due cose diverse, è per questo che dico che noi non sappiamo esattamente se questo spionaggio avvenuto nei confronti di giornalisti e attivisti sia stato effettuato dal governo, da strutture governative e su indicazione governativa. È certo che c'è una domanda aperta su questo tema, però può darsi anche che sia avvenuto da altre direzioni. Quali direzioni? Non lo sappiamo, a dire il vero. Vediamo se riusciamo a diradare un po' di nebbia, anche se molto difficile, grazie a questo pezzo di Alessia Candito e Fabio Tonacci a pagina 8 della Repubblica. Per chi si fosse perso il passaggio, ci si riferisce a questo software che viene venduto da un'azienda israeliana, che viene venduto solamente a entità statali e che serve a intercettare anche le comunicazioni crittografate. È uno spyware che entra nel telefono e può di fatto leggere tutto, consente di osservare tutto all'interno del telefono. E due persone, almeno due persone italiane, Luca Casarini, ex animatore del movimento No Global, tra i fondatori della ONG Mediterranea che soccorre i migranti in mare, e Francesco Cancellato, direttore di Fanpage, risultano tra le persone che hanno ricevuto, per così dire, questo, che sono state controllate, che sono state spiate. Qualche ascoltatore chiedeva come lo hanno saputo, arriveremo anche a questo perché, ripeto, questo pezzo è molto completo ed è quello da leggere oggi, credo. Dunque, i telefoni di 90 persone in Europa, tra cui attivisti e giornalisti italiani, sono stati infettati da questo software. Si chiama Grafite, penetra negli smartphone attraverso WhatsApp ed è prodotto da un'azienda israeliana, la Paragon Solutions, che lo vende esclusivamente a 35 governi democratici alleati degli Stati Uniti e solo per indagini su terrorismo, mafia e altri reati gravi. Il motivo delle limitazioni di utilizzo è che Grafite ha un livello di intrusione di tipo militare. Il punto è questo. Si è scoperto che essere intercettati appunto con Grafite ci sono i vertici e gli operatori umanitari di Mediterranea Saving Humans, la piattaforma civica di salvataggio in mare dei migranti, e il direttore di Fanpage. Le vittime hanno scoperto di essere spiate tramite una comunicazione di Meta, il gruppo di Zuckerberg che possiede Instagram e WhatsApp. E Facebook, naturalmente. Venerdì scorso ha inviato a loro un messaggio che dice: a dicembre abbiamo interrotto le attività di una società di spyware che riteniamo abbia attaccato il tuo dispositivo. Ti consigliamo di cambiarlo, in quanto anche un ripristino delle impostazioni di fabbrica può non essere in grado di rimuoverlo. Se sei un giornalista o un membro della società civile, contatta i ricercatori del Citizen Lab all'Università di Torino. È il team di ricercatori indipendenti, in questo modo è stato scoperto, che collabora con Meta per stanare esattamente questo software. Ciò che abbiamo scoperto è solo la punta dell'iceberg, dice a Repubblica John Scott Railton di Citizen Lab. I soggetti spiati sono molti di più, almeno 90 quelli identificati fino adesso. In Italia sono 7, Luca Casarini e Beppe Caccia di Mediterranea, il direttore di Fanpage Cancellato. Se mi controllano, dice, non è certo per sapere dove sono stato in vacanza, cercavano documenti o indizi sulle nostre prossime inchieste. Ancora, Haaretz e Guardian scrivevano che in Italia Grafite è a disposizione di due soli clienti istituzionali, un'agenzia di intelligence e una forza di polizia. Fonti qualificate canadesi e israeliane sospettano che le attività di intrusione siano state condotte da una forza di polizia. Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza, il Comando Generale dei Carabinieri e quello della Finanza affermano che Grafite non è in dotazione ai loro reparti. A Repubblica però risulta che la polizia di recente abbia legittimamente utilizzato un captatore informatico israeliano per alcune indagini. Bisogna vedere se è quello. Delle due dunque l'una: o Grafite è stato utilizzato per inchieste formali, quindi con l'autorizzazione delle procure, ma secondo Paragon violando i termini contrattuali perché è servito a intercettare attivisti e giornalisti, oppure l'operazione di spionaggio è avvenuta fuori dalle regole previste dall'ordinamento per questo tipo di software così intrusivi. Il governo si è detto disposto a dare spiegazioni al Copasir, l'opposizione chiede che queste spiegazioni avvengano in aula e siano pubbliche. La Stampa, pagina 7, intervista Matteo Renzi, che il quale a Francesca Schianchi dice questo in un'intervista nella quale parla del caso al Masri e non solo. violare la, su questo tema, sul caso Paragon, dice: violare la privacy è la violazione di un diritto umano, farlo con giornalisti e avversari politici è devastante, fondamentale che ci sia chiarezza, se sono stati servizi è grave, se non sono stati loro è gravissimo, il governo non può mentire anche su questo. Il Fatto Quotidiano con Marco Lillo intervista un'altra persona intercettata, ma non è italiano, si tratta di Husam El Gomati. È un attivista libico. Per chi segue con attenzione questa rassegna stampa ricorderà che, magari non si ricorda il nome, però ricorderà che della vicenda abbiamo parlato, perché è quello che in un pezzo citato sul del giornale, se non vado errato, di Fausto Biloslavo di qualche giorno fa, si diceva che è l'uomo che ha iniziato a pubblicare i passaporti, per quanto scaduti, di uomini dell'intelligence italiana in Libia. Dunque, l'intervista di Marco Lillo è questa. Davvero un bel tipo è Lusami. Su Facebook si definisce un imprenditore 35enne che vuole un futuro migliore per la Libia. Ieri Guardian ha raccontato che, come cancellato Casarini, il suo telefono è stato hackerato. È l'uomo che appunto avrebbe diffuso la foto del passaporto del capo dell'AISE, Giovanni Caravelli, su Telegram. Lui smentisce, ma Fausto Biloslavo, sì, era appunto Fausto Biloslavo, autore dell'articolo, al Fatto conferma di aver visto con i suoi occhi la chat su Telegram. Dice questo lui: abbiamo pubblicato la fotografia che voi tutti avete visto con Al-Masri che sorride e scende giù dall'aereo con la bandiera italiana, sono stato io a far pubblicare quella fotografia, vedete come poi le cose si intrecciano e si incrociano, il caso Al-Masri e il caso Paragon, sono stato io a far pubblicare quella fotografia, sapevamo dal giorno prima che sarebbe stato liberato, con certezza, poi ho cominciato a pubblicare il passaporto del capo della sicurezza dell'ambasciata libica a Roma, e dice quello di Caravelli, in realtà io non l'ho mai pubblicato. Non ho la certezza che ci sia coinvolgimento dei servizi segreti italiani, ma ci sono alcune impronte che me lo fanno pensare. Perché porterebbero verso l'Italia? Chiede Lillo. Innanzitutto il timing, poi la società Paragon ha stoppato il contratto con il governo italiano. Tutte le tre persone spiate, il giornalista, l'attivista e me, si occupano di questioni che interessano l'Italia. Penso che farò un'azione legale contro Meta solo perché Meta poi faccia causa a Paragon e questa poi ci spieghi in tribunale perché ha chiuso il contratto con l'Italia. Un pezzo abbastanza complicato a pagina 4 del manifesto intreccia tantissime cose, è il pezzo di Mario Di Vito, appunto è a pagina 4 e si intitola così: c'è un metodo israeliano nella rissa dei servizi segreti, e fa risalire addirittura la cosa a vicende del 2022. Quando il 27 settembre e tira fuori un'intercettazione, e qua ancora un altro caso di spionaggio che tocca ripescare, come vedete, no? come si intrecciano queste cose. È il caso Equalize, è quell'agenzia di investigazioni milanese che aveva raccolto tutta una serie di informazioni accedendo, secondo i magistrati, abusivamente alle banche dati. Samuele Calamucci, indagato per il caso Equalize, in un'intercettazione realizzata dai carabinieri di Varese e depositata agli atti, dice: è il metodo israeliano, si chiama UFED, Universal Forensics Extraction Device, ed è una serie di prodotti dell'azienda israeliana Cellebrite che consentono di estrarre dati dai dispositivi mobili sbloccandoli in automatico, un Trojan zero click che non ha bisogno di alcuna autorizzazione involontaria per entrare in funzione. Il titolare di Equalize, Carmine Gallo, parla degli incontri con gli israeliani e dice che sono disposti a un do-ut des in termini di informazioni. E Di Vito prova a mettere insieme alcuni punti. Allora, è l'8 marzo quando a Roma si incontrano Benjamin Netanyahu e Giorgia Meloni. Sull'agenda sono segnati diversi temi, due importanti riguardano l'energia e proprio la sicurezza informatica. Si parla di dati, di come proteggerli, certo, ma anche di come ottenerli, e le tecnologie che possono mettere a disposizione le aziende e le start-up israeliane sono il meglio che esiste sul mercato mondiale. Non tutti però sono d'accordo a fare un passo del genere. Usare tecnologie made in Israel vuol dire anche condividere con quel paese informazioni e determinati interessi strategici. È una questione politica. E collega di Vito. A questo le dimissioni del capo dell'Agenzia per la Cybersicurezza Roberto Baldoni, che proprio alla vigilia della visita romana di Netanyahu lascia il suo incarico. Molte cose si intrecciano, di altre parliamo con il pezzo di Salvatore Merlo sul Foglio subito dopo il traffico.
24 mattino.
Dunque, Salvatore Merlo sul Foglio, che ha il pregio di mettere insieme una serie di date e di infilare una serie di elementi che ci dicono come qualcosa stia funzionando male, no, all'interno del mondo dei servizi. Parte dalle, o meglio, non parte dalle dimissioni di Elisabetta Belloni il 15 gennaio, anche se sono rilevanti, come abbiamo detto in più di un'occasione. Il 30 novembre del 2023, due persone vengono viste armeggiare da un agente di polizia intorno all'automobile del giornalista Mediaset Andrea Giambruno, compagno, parcheggiata davanti alla residenza della sua ex compagna, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. 30 novembre 2023, i due tirano fuori il tesserino dell'AISE e quindi dei servizi. A ottobre 2024 scoppia lo scandalo degli accessi abusivi da parte di ufficiali infedeli nella banca dati della Procura Nazionale Antimafia. Il ministro Crosetto, il 22 gennaio del 2024, davanti al procuratore di Perugia Raffaele Cantone, spiega di essere preoccupato e dice: non ho notizie specifiche, ma i miei rapporti con l'AISE in precedenza non erano particolarmente buoni, perché ho contestato mancate informazioni al ministro della difesa. Poi quel verbale viene pubblicato tra mille polemiche. Il 16 dicembre l'arresto dell'ingegnere iraniano che Abedini, che poi porterà all'arresto di Cecilia Salla in Iran. Nota Merlo: nessuno negli apparati di sicurezza fa scattare un allarme che avverta l'ambasciata italiana a Teheran di rischi su possibili ritorsioni affinché prenda provvedimenti, avverta i cittadini italiani presenti in Iran. E ancora lo strano interrogatorio da parte del ROS a Cecilia Sala, appena atterrata. L'arresto di Al-Masri. La domanda vera è: perché è stato arrestato, visto che il suo fermo avrebbe comportato un grave imbarazzo politico? Davvero i vertici di Digos e Polizia, oltre a non aver inviato i documenti di arresto al Ministero della Giustizia, come prevede la legge, non si sono coordinati con i servizi? Non sapevano chi era? Insomma, ne elenca altri e poi, ecco, l'altro è un'altra questione della quale abbiamo raccontato qua in rassegna. Il quotidiano Domani racconta come la Procura di Roma ha inviato ad alcuni giornalisti indagati delle carte coperte da segreto e si è scoperto che i servizi segreti effettuano controlli attraverso le banche dati riservate su Gaetano Caputi, capo di gabinetto della Premier Meloni. Insomma, dice, ora può darsi che nessuno dei fatti elencati in questo articolo sia collegato da un filo rosso e che non siano tutti fatti tra di loro indipendenti. Tuttavia, una certezza complessivamente emerge: più di qualcosa nel comparto sicurezza italiano non funziona, è fuori controllo o si muove secondo logiche non precisamente limpide, che sarebbe tipico, cioè, nel senso, i servizi normalmente si muovono su logiche non particolarmente limpide, però diciamo particolarmente non limpide, mettiamola così. Il tutto si intreccia con la vicenda Al-Masri, risparmierei per il momento la cosa. C'è una questione, e mi sposterei sulle questioni economiche. Questioni economiche che riguardano innanzitutto i dati forniti oggi dal Sole 24 Ore. Ne scrive Luca Orlando, riportando di questo rapporto di Prometeia e Intesa San Paolo. L'ipotesi è il ritorno alla crescita, la certezza è il terreno perso, oltre 100 milioni di ricavi al giorno. L'industria italiana, nelle stime di Prometeia e Intesa San Paolo, rimane in bilico all'interno di uno scenario complesso. I progressi stimati per il 2025 si devono comunque confrontare con un quadro internazionale ancora improntato all'incertezza. I ricavi, cioè il fatturato dell'industria nel corso del 2024, è sceso di 42 miliardi. Il calo di fatturato per il settore manifatturiero è stato del 3,6%, ben illustrato qua dai dati e da un ottimo grafico. A zavorrare le medie nell'analisi dei settori industriali, sono stati auto e moda, anche se i comparti in rosso in generale sono comunque la maggioranza, 10 su 15, a fronte di poche crescite significative, tra cui la farmaceutica. Commenta quasi amaro Stefano Manzocchi, sempre a pagina 2 del Sole 24 Ore, che questo è un anno perduto per la produzione e per gli investimenti industriali. In un quadro che per l'anno prossimo non promette bene dal lato della crescita economica, Gianni Trovati a pagina 6 del Sole 24 Ore intervista Lilia Cavallari, la presidente dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio, che lo ricordiamo sempre perché poi uno tende a scordarsi, ho visto che c'è scritto Ufficio Parlamentare di Bilancio. È un organismo indipendente, non è espressione del Parlamento. Lilia Cavallari è un economista che lo presiede e nelle scorse ore sono state aggiornate le stime di crescita per il 2025, un più 0,8%. La revisione è inevitabile, dice Cavallari, è giustificata soprattutto da fattori esterni, dal rallentamento degli scambi internazionali e confermato anche dalle ultime previsioni del Fondo Monetario Internazionale. A differenza degli anni scorsi, il 2025 è partito senza alcun trascinamento statistico a causa della stagnazione degli ultimi due trimestri. Il più 0,8% è quindi tutto da costruire. Trovati chiede: si profila una correzione dei conti? E quindi il governo dovrà rivedere il bilancio sulla scorta di questo? Cioè ci vorrà una manovra correttiva, detta stringendo. Dice Cavallari, no, perché il monitoraggio avviene sul rispetto dell'obiettivo di spesa netta primaria, fissato in modo coerente per determinare una riduzione del debito sul medio termine. Le nuove regole hanno un impatto positivo di allargare l'orizzonte da considerare, si evitano obblighi prociclici nel breve, si punta più sugli aspetti strutturali. Questo il quadro per quanto riguarda l'economia italiana. Cavallari ancora, Trovati chiede: da cosa vi aspettate questo più 0,8%? Soprattutto che ci aspettiamo il contributo maggiore venga dalla domanda interna privata, prevediamo un aumento dell'1% dei consumi delle famiglie. Anche se i tassi di risparmio in questo periodo stanno crescendo e c'è un certo grado di incertezza, poi Trovati si sofferma in una domanda esattamente su questo. Quindi attenzione, perché questo più 0,8 previsto, diciamo, è previsto adesso, bisognerà vedere cosa succederà. Nel frattempo, sempre sul fronte economico, la notizia dominante, direi, è questa indiscrezione di Der Spiegel, secondo la quale l'Europa sarebbe pronta a fare marcia indietro, almeno in parte, sulla scadenza del 2035 per l'approdo dell'auto elettrica. L'idea sarebbe di andare ai motori ibridi ricaricabili, quindi le cosiddette ibride plug-in. L'apertura sarebbe a motori ibridi ricaricabili e range extender, leggo dal pezzo di Pierluigi Bonora sul Giornale a pagina 3, soluzione interessante e molto diffusa in Cina, dove però non esiste un obiettivo zero emission. Quindi in quel modo, commenta dov'è Gianmarco Giorda, che è direttore generale dell'Associazione della Filiera Italiana dell'Automotive, si manterrebbe aperta la strada sul motore termico, mentre non vede grandi speranze per le attuali alimentazioni full e mild hybrid. Vedremo, intanto è un cambio di passo politico, se verrà confermato, ci pare. Il GR a dopo.